altro parliamo di internet, che oggi è diventato il nostro amico intimo, no? Tu, io non lo so, capita penso a tutti, siamo, che ti posso dire, a cena, si parla di un qualcosa, dice ma il tale, aspetta che vado a vedere su internet, e lì cioè, trovi...
È diventato il centro del mondo.
No, vabbè, è diventata un'enciclopedia che c'hai sempre dietro. Poi ci sono quelli che utilizzano Facebook per dire allora, ieri ho incontrato Gino, dice, ma chi è Gino? Aspetta, te lo faccio vedere su Facebook. Così proprio no, la nostra mente deve essere non abilitata a ricordare. Però sappiamo che insomma, davvero in 30 anni internet ha assunto una grande importanza nella nostra vita. Arrivò nell'86, ma all'epoca non ci si rese subito conto del valore che poteva avere. Ne parliamo insieme a Maurizio Boldrini, che ringraziamo per essere con noi e tornare su Antenna Radio S, docente di Scienze della Comunicazione, che quindi ben conosce l'argomento. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Beh, non è che sentimmo subito parlare di internet, no?
No, no, no. Ci fu proprio in quei giorni, tieni presente che eravamo a ridosso dei terribili fatti di Chernobyl, da un lato. Quindi tutta l'opinione pubblica era fortemente interessata al disastro che vivemmo sulla nostra pelle, diciamo così. Ricordi le razzie nei supermercati, la paura delle, sì, verdure, eccetera, e della nube tossica. Per di più, ovviamente, quell'operazione fatta da quel grande gruppo di scienziati pisani che avevano lavorato a lungo con i padri di internet, gli statunitensi, Kahn e gli altri, non si preoccuparono nemmeno molto, a differenza di oggi, di dare, convocare conferenze stampa, eccetera. Mi ricordava giorni fa il grande capo di quell'operazione, l'ingegner Lorenzini, che diresse tutta la baracca, insomma, Lenzini, scusa, che diresse tutta la baracca, che mi sbagliavo con il Lorenzini senese, era un refuso. Lenzini, che per esempio mi disse che lui mandò un testo di comunicato al governo perché lo rivedessero per inoltrarlo. Te capisci che erano altri tempi. Eppure
sì,
l'Italia fu, tramite Pisa e tramite questo gruppo di lavoro, che ricordarlo, c'era Luciano Lenzini, Antonio Basco Bonito, Marco Sommani, era il gruppo del CUN di Pisa, cioè un gruppo di studiosi, ingegneri del centro di Pisa, che tramite il rapporto con Kahn e gli Stati Uniti riuscirono a fare questo collegamento. L'Italia fu una delle prime tre nazioni europee, oltre agli Stati Uniti, a collegarsi nel mondo tramite internet.
Però poi ci sono voluti...
Che internet allora era prevalentemente non solo possibilità ovviamente di accedere alle fonti, eccetera, ma era preeminentemente scambio veloce di corrispondenza, insomma, mm-hmm, le mail famose. Insomma.
E infatti, diciamo che... Il cambiamento, quello vero, è avvenuto dopo qualche anno, quando abbiamo per fortuna abbandonato il fax e scoperto che c'era questo sistema delle mail, no? Io ripensavo all'inizio dell'attività giornalistica, all'allora Gazzetta di Siena, per mandare le foto in tipografia c'era un marchingegno in cui venivano messe che girava.
Non me lo dire a me, io vengo dal piombo.
Ah, ecco, appunto.
Sono ancora più anziano, diciamo così. No, va bene, ma qui la rilevanza era questo, che c'era un gruppo di studiosi americani che attorno al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avevano da anni elaborato questo che si chiamava ARPANET, che è il progenitore di Internet, che era sostanzialmente un grande contenitore e raccoglitore di notizie che poi venivano appunto propagate e diffuse nella prima rete mondiale. Diciamo così. La grande fortuna è che questi pisani, sì, negli altri, entrarono fin dai tempi di ARPANET, quindi prima, in contatto con quegli americani. Poi successe un inghippo, che siccome gli americani andavano troppo veloci, ad un certo punto decisero che servivano degli hardware, dei software, delle macchine, insomma, modernissime, L'Italia, come al solito, rimase imbrigliata nella corrispondenza ministeriale, ritardavano, eccetera, eccetera, per cui mancavano quei milioni di lire allora, si parla di ovviamente prima dell'euro, per poter stare dentro l'operazione. La grande fortuna è che Khan, l'americano, ad un certo punto, di fronte ai ritardi del governo italiano, disse: bene, ve le compriamo noi. Quindi diciamo così che se noi abbiamo e siamo stati tra i primi al mondo ad avere internet, dobbiamo, non a caso la cerimonia è partita l'altro ieri con una torta e delle candeline dagli Stati Uniti, perché in realtà questo che è stato definito come il rinascimento della nostra era fu possibile grazie al disinteresse davvero scientifico di questo gruppo di studiosi italiani e statunitensi.
Senti, poi sappiamo quello che internet è diventato. Da esperto di comunicazione volevo farti una domanda. Oggi molti giovani utilizzano internet per tutto. Anche nella nostra professione, a me è capitato tanti ragazzi che magari stanno iniziando che ti dicono: ma questa cosa su internet non l'ho trovata, come se non essendo lì non si trovasse da nessuna parte. Ci ha fatto perdere qualcosa? Ci ha fatto guadagnare tanto, ma ci ha fatto perdere anche qualcosa del nostro modo di acculturarci e di lavorare?
Più che altro dipende dalle modalità di approccio a questi nuovi giocattoli, insomma, diciamo così. Nel senso che se uno lo sa usare è un'invenzione mirabolante, cioè come quella che fu l'invenzione del carattere mobile di Gutenberg a suo tempo, cioè velocizza la comunicazione, si può scrivere, si possono raccogliere dati. Cioè, il problema è che la rete, come diceva il vecchio e compianto Umberto Eco, è un mare magnum. Nei grandi mari e nei grandi oceani ci sta di tutto. Ci stanno i pesci buoni, i pesci che ti mangiano, che ti infettano, i pesci che ti possono mangiare te, ti possono uccidere. Noi dobbiamo sempre più, man mano che si va avanti, educare la generazione nuova, tenendo presente che una cosa è la rete, perché dentro la rete c'è tutto, c'è la possibilità delle enciclopedie multimediali, c'è la possibilità di fare videogiochi, c'è la possibilità di scambiare corrispondenza rapida, c'è tutte le grandi possibilità. Non confonderei questo con la specifica funzione dei social, Facebook, Twitter, LinkedIn, eccetera, che sono un segmento della rete sui quali si concentra più delle volte la nostra attenzione. Sulla rete, per esempio, è in corso una polemica. Anche lo stesso Fiorello, io ho scritto l'altro ieri un articolo riprendendo una frase di Fiorello che a sua volta aveva ripreso Umberto Eco, dicendo che bisogna stare attenti. Facebook serve per informarsi, per tenersi in contatto con gli allievi, gli amici, le zie, le nipoti, eccetera, eccetera. Però Facebook, su Facebook, come nei bar, ci sono le persone che dicono un sacco di fregnacce. Quindi anche quelli non è che sono oro colato. Cioè, spesso e volentieri le stupidaggini che si dicevano un tempo per il corso o all'angolo dell'unto o nei bar di paese o nelle famiglie, oggi comunemente, anche grazie all'ipertrofia, l'enorme ingigantimento del nostro io, siamo diventati tutti grandi protagonisti della scena, grazie anche a tutti questi marchingegni messi in atto apposta dai maghi della rete, Facebook e i social possono diventare il luogo nel quale si dicono più fesserie o si scrivono cose mai viste né mai esistite, che poi magari alcuni prendono per vere.
Sono pienamente d'accordo con te. Ci sono quelli che addirittura raccontano proprio i loro fatti personali, la loro storia d'amore, che è una roba. Va bene.
Ma è lo sviluppo.
È una grande favola, una grande fiction.
Questa avveniva. È un modo di socializzare. Questo prima avveniva, ti ripeto, per il corso, quando si incontravano gli amici. Venendo meno anche la dimensione della vita pubblica, della vita sociale, sempre più ci ritiriamo tutti noi nei nostri appartamenti, venendo sempre meno la dimensione della vita politica, dei partiti, delle istituzioni, tutto si tramuta in un perenne dichiarare su Facebook. Che dà la sensazione a chi lo fa di essere protagonista. Ahimè, la vita è un'altra roba.
Sono d'accordo, grazie Maurizio. Dobbiamo fare una rubrica settimanale perché mi piace troppo parlare con te.
devo tenere sul giornale per il quale scrivo, tengo su questo una rubrica quotidiana che si chiama Media Telling, storia dei media, racconto dei media, dove tutte queste questioni giorno dopo giorno mi tocca affrontarle.
Lo dobbiamo fare anche alla radio, oltre che sull'Unità, no? Come giustamente sì, certo. Ricordiamo. Grazie, grazie a Maurizio Boldrini.
Sono tornato lì e sono tornato lì.
I vecchi amori.
Appunto.
Ok, buona giornata.
Buona giornata a tutti.